Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento con il Prof. Me lo spiega. Quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Giuseppe Marazzita, docente di diritto pubblico alla Facoltà di Giurisprudenza. Ben risentito, Prof.
Grazie, buongiorno.
Professore, con lei vorrei tornare sulla questione sollevata da alcuni costituzionalisti in merito ai DPCM. Ieri la Consulta aveva genericamente detto che la bussola è la Costituzione. Oggi leggiamo che diversi costituzionalisti, tra cui Zagrebelsky, hanno delle perplessità sull'uso di questo strumento, in particolare sul fatto che non venga coinvolto il Parlamento. Cosa dice la nostra Costituzione, Prof?
Allora, dobbiamo subito dire che la nostra Costituzione prevede uno strumento generale per affrontare le situazioni di emergenza, e questo strumento generale è il decreto legge. Lo schema che la Costituzione fissa è che il governo è l'organo che risponde immediatamente fronteggiando l'emergenza e quindi approvando il decreto legge che poi viene emanato dal Presidente della Repubblica, mentre il Parlamento svolge una funzione di controllo e di eventuale convalida di questo decreto legge, convertendolo in legge, oppure non convertendolo, oppure convertendolo con modifiche. Quindi questo è lo schema immaginato, stabilito dalla Costituzione. I famosi DPCM, cioè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono uno strumento natura amministrativa che è stato stabilito dalla legge sulla protezione civile, e quindi si è creato un ulteriore strumento per affrontare l'emergenza direttamente al governo attraverso atti amministrativi. Però è evidente che il rapporto fra il decreto legge e il DPCM deve essere il giusto rapporto, che intercorre tra una fonte primaria, qual è il decreto legge, perché dunque è una fonte che prevede una decisione parlamentare nel giro di 60 giorni al massimo, e poi invece il DPCM, che è una fonte secondaria. Quindi il DPCM è utilizzabile, ma è chiaro che le decisioni importanti devono essere assunte con decreto legge, e poi i DPCM daranno attuazione a quelle misure. Questo è il corretto schema. La seconda questione riguarda la limitazione dei diritti, cioè cosa si può fare una volta, diciamo, seguito il procedimento corretto, che cosa è possibile fare. Ora, è chiaro che nelle situazioni di emergenza il problema della limitazione dei diritti nasce dalla circostanza che per tutelare dei diritti più importanti è necessario limitarne temporaneamente degli altri. Quindi certamente è possibile una limitazione del diritto alla circolazione, peraltro il diritto alla circolazione è previsto espressamente all'articolo 16 che possa essere limitato per legge in modo generale, quindi per categorie o per tutto il paese oppure per regioni, per aree, quindi è assolutamente possibile limitare il diritto alla circolazione. Qui viene limitato anche il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, tutta una serie di diritti che non possono in concreto essere esercitati se le persone non possono circolare. Tutto ciò viene fatto per tutelare la salute, che è un diritto, come dire, anch'esso riconosciuto in Costituzione all'articolo 32, ma di chiaramente valore prevalente e primario rispetto agli altri, perché se la persona perde la vita poi ovviamente non è in grado di godere nessun altro diritto. Quindi sulla limitazione dei diritti certamente è possibile. Qui il criterio qual è? Il criterio è che la limitazione di altri diritti deve essere quella strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza. Quindi è possibile limitare questi diritti perché altrimenti non si riduce l'epidemia, oltre non è possibile, e che quindi c'è, come dire, una dinamica e un contrasto fra questi diritti che deve essere risolta in prima battuta dal governo e poi dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge.
Ecco, professore, lei ha parlato dello strumento del decreto legge, che è uno strumento che a noi studenti universitari piaceva molto perché ci spiegava un po', ci faceva l'esempio pratico di quella che era la tripartizione del potere, di come a volte al al governo, quindi al potere esecutivo, si potesse assegnare la possibilità di emanare comunque un provvedimento avente forza di legge, ma allo stesso tempo, insomma, con delle motivazioni, come ha ribadito anche lei, legate alla necessità e all'emergenza. Lo stesso Zagrebelsky dice che bisogna ritrovare l'equilibrio tra i poteri, perché in questo momento addirittura, cioè, c'è proprio uno strapotere di una parte, ovvero del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto allo stesso governo.
Allora, anche qui, diciamo, il ruolo del Presidente del Consiglio, si dice il Presidente del Consiglio dei Ministri è un primus inter pares, cioè ha una primazia all'interno però di un organo che è collegiale, che è il Consiglio dei Ministri, e rispetto a ciascun ministro il Presidente del Consiglio, come dire, si trova alla pari, perché quando vota il Consiglio dei Ministri sempre un voto esprime il Presidente del Consiglio. Detto questo, però, diciamo, è evidente che il Presidente del Consiglio ha una leadership politica che è anche una leadership costituzionale, non sul piano delle decisioni che prende, perché le decisioni che vengono prese sono le più importanti, spettano al Consiglio dei Ministri. I DPCM dovrebbero essere attuativi di decisioni del Consiglio dei Ministri, quindi in realtà bisogna distinguere fra la collegialità del governo sul piano giuridico e costituzionale e poi, come dire, il livello comunicativo nel quale appare che Conte ha detto che e quindi Conte ha deciso, ma come dire, Conte è il punto di espressione di un governo che comunque decide nella sua collegialità.
Ecco, professore, quindi in ogni caso non vi è questo disequilibrio, almeno all'interno del governo, perché comunque lui è sempre espresso.
Onestamente mi sembra sia tutto nella fisiologia di una situazione straordinaria, evidente, insomma, ecco, una situazione nella quale nessuno obiettivamente sa come fare, perché non solo è un'emergenza, anche un terremoto è un'emergenza, però è un'emergenza che, ahimè, si ripete ogni 10, 5, 20 anni. Questa è un'evenienza mondiale che non si è mai verificata, quindi bisogna avere anche, come dire, consapevolezza di questo, che nessuno è in grado di avere le idee chiare per più di una settimana, perché siamo sottoposti all'andamento di questa curva epidemica che è il fatto straordinario da fronteggiare, quello è l'obiettivo. Quindi le decisioni sono necessariamente temporanee e continuamente riviste.
Professore, qualcuno ha parlato di precedente pericoloso nel momento in cui un certo qual senso esautora il potere del Parlamento in quelli che sono i suoi poteri e i suoi doveri anche.
Allora, lei è fondamentale che il Parlamento rimanga attivo e partecipi alle decisioni. Come ho detto, è chiaro che il ruolo di un Parlamento, di qualunque Parlamento, in una situazione di emergenza non può essere quello di prendere le decisioni quotidiane, né quello di consultare gli esperti. Sì, il Parlamento ovviamente lo può fare, ma c'è il governo che prende le decisioni e il ruolo del Parlamento è quello di verificare queste decisioni, confermarle, non confermarle, modificarle. Vuol dire, sono ruoli diversi, insomma, non occorre scandalizzarsi del fatto ovvio che a fronteggiare l'emergenza sia il governo, occorre però garantire che il Parlamento non stia a guardare, ma a distanza, appunto, dei tempi previsti alla Costituzione, cioè entro i 60 giorni della conversione, assuma la sua decisione, che è poi la decisione definitiva, insomma, perché poi i decreti del governo decadono dopo 60 giorni se non sono convertiti, quindi insomma, questo è un dato che rimane e che non può essere modificato.
Comunque sarebbe preferibile ricorrere, mi sembra di capire, al decreto legge piuttosto.
Le decisioni più importanti è bene che avvengano attraverso il decreto legge, mentre misure attuative, misure differenziate regione per regione possono essere obiettivamente adottate attraverso lo strumento diverso del DPCM.
Questo anche perché conferisce loro una maggiore forza, cioè nel momento in cui viene emanato attraverso uno strumento che ha una forza di legge.
Comunque i DPCM sul piano concreto, sul piano dell'efficacia concreta, sono, come dire, immediatamente esecutivi e quindi hanno una loro forza. No, il problema è non esautorare il Parlamento e quindi far passare le decisioni importanti attraverso lo strumento legislativo.
Bene, io la ringrazio moltissimo per averci fatto capire il funzionamento della nostra Costituzione, quindi grazie a lei professore per essere stato così competente e chiaro come sempre, e grazie a tutte le persone che ogni giorno ci seguono con affetto. Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.